Bentrovati da Radiorama Sound di Torturì, un saluto da Francesco Pirisi. Torniamo a parlare della Sardegna, della sua cultura, della sua storia, della sua arte e dello sport, argomento quest'ultimo che abbiamo affrontato nelle prime giornate di questa rubrica, nelle prime puntate. In questo periodo stiamo parlando del Carnevale sardo, del Carnevale quello appunto impersonato, arricchito e caratterizzato dalle maschere tradizionali. Abbiamo visto diverse figure, diverse tradizioni, diversi carnevali che si svolgono nell'isola ogni inverno, e caratterizzati soprattutto quelli che sono segnati dal fatto di accomunare delle maschere che originariamente, anticamente, nella preistoria, avevano lo scopo, avevano un impiego nei riti propiziatori, quindi il carnevale che ripete 20 vicende e riti appunto che cercavano di ingraziarsi, di raccomandarsi alla divinità per le buone sorti della comunità e per la ricchezza dei raccolti. Questo lo ritroviamo a Mamboiada con i Mamutones, lo ritroviamo ad Ottana con i Boes e i Merdules, e lo ritroviamo ad Ottana con il Boe e con il Merdule insieme. Vengono chiamati Merdules, così come Aurotelli, ma non cambiano le cose, non cambia l'origine delle maschere, in qualche modo quello che era lo spirito antico di queste danze e l'uso che di queste danze ne veniva fatto appunto nel tempo preistorico. Se ci spostiamo in altri paesi, a Fonni, a Saruglia, ad Austis, oppure se ci spostiamo nell'Ogliastra o Lassai, e in tante altre località della Sardegna. Oggi, con l'aiuto di una storica dell'arte, Roberta Carboni, che ha studiato queste maschere e soprattutto le diverse espressioni presenti nei diversi comuni dell'isola, ricordiamo ulteriori particolari e andiamo a visitare, a parlare e a descrivere altre maschere carnevalesche dell'isola. E appunto Roberta Carboni nel suo blog spiega che sono ovunque il simbolo del carnevale, differiscono da parte a parte, incarnando l'allegria, l'amarezza o la brutalità della vita. In Sardegna, però, dice, le maschere tradizionali sono qualcosa di più complesso, che rievoca in chiave grottesca il rapporto uomo-natura, da sempre alla base della civiltà agropastorale, che si è espressa nelle varie manifestazioni culturali legate ai ritmi della natura, ai rituali apotropaici, ossia a quegli elementi, a quelle attività che servivano ad allontanare o annullare un influsso magico e maligno, e dal culto delle divinità pluviali precristiane, rappresentando così, dice Roberta Carboni, l'espressione più vera e autentica della tradizione. Le maschere del Carnevale sardo, con il carico di storia e tradizioni, sono da tempo al centro degli interessi di studio e di ricerca da parte di intellettuali e associazioni folcloristiche, anche con l'obiettivo di affermare l'interesse storico ed etnografico di alcune maschere ritrovate di cui si era persa la memoria. La maschera, dice ancora Roberta Carboni, storica dell'arte, è da sempre associata al carnevale, rappresenta i concetti di libertà, di trasgressione, che caratterizzano questa antica tradizione che si perde nella notte dei tempi. Che si perde nei tempi remoti, nei tempi più remoti della storia dell'uomo, in questo caso della storia della Sardegna, ma non soltanto della Sardegna, anche di altre aree, soprattutto del bacino del Mediterraneo, dove questi riti propiziatori erano presenti e tutte queste figure che ne erano in qualche modo l'espressione, il personaggio centrale, si sono trasformati in altre figure, in altri personaggi, oggi di carattere folclorico e che vengono riproposte all'interno proprio delle feste del Carnevale. Ma in Sardegna il Carnevale è qualcosa di diverso, aggiunge Roberta Carboni. È un momento di mistero, leggenda, paura, mito, che si esprime in un clima di festa dolce e amara che differisce da parte a parte. Le maschere tradizionali incarnano perfettamente, in chiave grottesca, il rapporto uomo-natura, da sempre alla base di una civiltà agropastorale che si è espressa nelle più varie manifestazioni che, rievocando rituali apotropaici e danze propiziatorie legati ai ritmi della natura e al culto delle divinità pluviali precristiane, rappresentano l'espressione più vera e autentica della tradizione. Altri segni molto eloquenti della dimensione agropastorale delle maschere tradizionali, ricorda ancora Roberta Carboni, e si hanno inoltre nella gestualità, nell'abbigliamento, negli strumenti agricoli, che sono spesso a corredo appunto di queste maschere, e nell'atmosfera tragica e lugubre della rappresentazione della morte. Roberta Carboni cita l'antropologa di Oliena, Dolores Turchi, che a lungo ha studiato le maschere, il carnevale della Barbagia e le sue figure, appunto, e le sue figure centrali. Appunto, secondo l'antropologa Dolores Turchi, ricorda Roberta Carboni, la stessa parola con la quale in sardo si identifica il carnevale, ossia carrasegare o carraseccare, starebbe a significare carre e seccare, con il termine carre, che sarebbe carne, diverso da pezza, che identifica la carne animale. E invece, appunto, carre designerebbe la carne umana, per cui il termine rimanderebbe all'antico rito dionisiaco, vero e proprio, dove la carne viva di capretti e vitelli veniva dilaniata per rendere omaggio a Dioniso bambino sbranato dai titani. Ecco, adesso vediamo qualche maschera nello specifico, sempre con l'aiuto di Roberta Carboni, su Maimone di Ulassai. Il carnevale ogliastrino di Ulassai ha luogo nella notte di San Sebastiano fino al martedì grasso ed è caratterizzato dalla questua in onore di Zumaimoni o Maimone, un fantoccio il cui nome è ancora oggetto di dibattiti. L'accademico dei Lincei, scomparso alcuni anni fa, Giovanni Lilliu, padre dell'archeologia sarda, nel suo libro La civiltà dei Sardi, scrive che Maimone era un essere demoniaco invocato come portatore di pioggia a Cagliari e a Ghilarza, mentre ad Iglesias, per esempio, era lo spirito di un pozzo. Ancora, il linguista tedesco Max Leopold Wagner, nel suo dizionario etimologico sardo, traduce Maimone con spauracchio, dando al termine origini semitiche e spiegando che in principio indicava una scimmia. Anche Francesco Alziator riprendeva i significati dati dal Wagner e ipotizzava un'affinità tra Maimone e le statue parlanti di Roma come Pasquino e Marfurio. Spesso nei paesi Maimone vuol dire una persona grossolana, un po' tosta, insomma, poco intelligente, che non è molto attivo. Roberta Carboni poi continua a ricordare gli studi di Dolores Turchi, che propende per l'origine dionisiaca dei carnevali barbaricino ogliastrini. Il termine Maimone o Mattutone, secondo Turchi, deriverebbe da Mainores, la maschera con la quale in greco ci si riferiva a Dioniso, dio dell'estasi e dell'ebbrezza, mentre le Menadi, i suoi seguaci, erano chiamate Mainades, che significa pazze. Secondo la studiosa di Oliena, infatti, nella danza dei Mamutones del carnevale barbaricino si intravede il rito dionisiaco rappresentato dal sacrificio del dio che muore per poi risorgere, quindi il dio che muore ciclicamente e che risorge in primavera proprio come la natura. E naturalmente si invocava il Dio, lo si omaggiava di riti propiziatori proprio per le buone sorti della comunità, ma in particolare per le buone sorti dell'annata agricola, quindi per la ricchezza, per l'abbondanza dei raccolti. Secondo altri studiosi, aggiunge Roberta Carboni, tra cui appunto il ricercatore Mario Liccia, Maimone era un termine autoctono, quindi del luogo, che stava ad indicare l'antica divinità protosarda della pioggia. La radice Maim, infatti, in lingua fenicia significa acqua, mentre in ebraico indicava un demone, un mostro, ed anche la brama di denaro. Adesso passiamo a Subbattileddu di Lula. Zubatiledu, la maschera tradizionale del carnevale di Lula, è sicuramente una delle più impressionanti del carnevale sardo, della festa carnevalesca sarda, molto distante dalle colorate mascherate carnevalesche che spesso appunto troviamo in tanti comuni dell'isola, così come nella penisola, all'estero. Roberta Carboni ricorda che appunto per Zubatiledu che si tratta di una maschera che forse potrebbe incarnare Dioniso stesso come divinità della natura selvaggia, forza vitale, primordiale, incontrollabile. L'uomo che lo interpreta è vestito in maniera macabra e terrificante, peli di montone, volto coperto da fuliggine e muso sporco di sangue. Sulla sua testa, coperta da un fazzoletto, è fissato un mostruoso copricapo cornuto, ulteriormente adornato da uno stomaco di capra. Su Battilio porta inoltre al collo dei campanacci molto rumorosi, detti marrazzos, sotto i quali penzola un grosso stomaco di bue che è stato riempito di sangue e di acqua. Sulla sua testa, coperta da un fazzoletto, è fissato un mostruoso copricapo cornuto, ulteriormente adornato da uno stomaco di capra. Su Battilio porta al collo dei campanacci rumorosi detti marrazzos, sotto i quali penzola un grosso stomaco di bue che è stato riempito di sangue e di acqua. Per quanto le sue fattezze possano incutere timore, commenta ancora Roberta Carboni, Zubatiledu è in realtà una vittima sacrificale, trascinata per le strade del villaggio dai Batiledos Massaios, i custodi del bestiame. Accanto a Zubatiledu sfilano i cosiddetti Batiledos Gatias, uomini travestiti da vedove, che intonano lamenti funebri per la vittima, porgendo bambole di pezza alle donne tra la folla affinché le allattino. Ad un certo punto della sfilata, le finte vedove si siedono in cerchio e cominciano a passarsi un pizzicotto l'una con l'altra, spesso dopo aver costretto qualcuno tra il pubblico a unirsi a loro. La prima a cui sfuggirà una risata sarà costretta a pagare pegno, che normalmente consiste nel versare da bere. In questo chiassoso e sregolato corteo funebre, intanto Zubatiledu continua ad essere pungolato, battuto e strattonato. È uno spettacolo cruento al quale nemmeno il pubblico si sottrae, tutti cercano di colpire e di bucare lo stomaco. E di bucare lo stomaco di bue che egli porta sulla pancia, in modo che il sangue ne sgorghi, fecondando la terra. Quando questo accade, gli spettatori se ne imbrattano il volto. Adesso andiamo ad Orani nel Morese, adesso andiamo ad Orani nel Morese, a 15 km da Nuoro, per conoscere la maschera di Zubuntu che è stata riscoperta alla fine degli anni Ottanta. Sempre con l'aiuto di Roberta Carboni, della storica d'arte Roberta Carboni. Ricordiamo che Zubuntu è la maschera tipica del carnevale di Orani. Indossa abiti da contadino, un cappotto largo detto Zusaku, in orbace, pantaloni di velluto, cambali di cuoio e una grossa maschera di sughero dalle fattezze antropomorfe con le corna, un naso pronunciato, il pizzetto e i baffi. Nella versione riconosciuta come tradizionale ad Orani, anche dagli studiosi, l'area facciale e il naso sono tinte di rosso sanguigno. È facile che anticamente venisse usato il sangue dell'animale, mentre i baffi, il mento e le corna sono di colore bianco. In una rivisitazione più recente è possibile trovarlo anche in sughero naturale. In tali casi la maschera viene intagliata per evidenziarne alcuni tratti somatici. Altre versioni della maschera la vedono interamente dipinta di rosso, a parte i baffi, il naso e il pizzetto di bianco. Un altro elemento caratterizzante della maschera di Zubuntu di Orani è steso tribusso, il tridente, strumento da lavoro, ricorda Roberta Carboni, derivante dalla tradizione agricola isolana. Durante la loro esibizione carnevalesca, Zubuntos minacciano i passanti proprio con il tridente, con il suo tribusso, pungolando i piedi per incitarli ad unirsi alla loro danza propiziatoria. Utile a prospettare una rigorosa rinascita dei frutti di madre terra e soprattutto per l'abbondanza dei raccolti, dei cereali. In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, Zurbundos, le maschere del Zurbundoso, circondano il fuoco e con suoni simili a sibili di vento e muggiti lo attizzano, alimentando così le fiamme che si alzano verso il cielo, appunto, e le scintille. Il termine bundu, infatti, potrebbe ricollegarsi al vento, bundo o bunda, e potrebbe rappresentare il soffio primordiale da cui ha origine la vita. Nella maschera di Zubuntu, infatti, vengono riconosciuti tre elementi accomunati dal ruolo di fecondatori o portatori del seme necessario alla continuazione della vita terrena: Il vento a raffigurare il fecondatore del mondo vegetale, il bue a raffigurare il fecondatore del mondo animale e l'uomo in quanto portatore del seme umano, artefice della propria evoluzione e custode della conoscenza. L'uomo, continua Roberta Carboni, assume qui il compito di veicolo attraverso cui quella conoscenza viene offerta alla madre terra, onde ricavarne e riceverne in cambio i favori che gli garantiscono la prosperità. Il bue è dunque l'animale per eccellenza nella cultura agropastorale sarda. Grazie alla sua forza, facilmente addomesticabile, era infatti di grande aiuto nelle coltivazioni della terra, per la rattura, per la raccolta dei prodotti e nel trasporto dei beni dalla campagna al paese, quindi come animale da traino. I suoi escrementi poi fungevano da fertilizzante, le sue carni garantivano l'approvvigionamento del cibo per le comunità, le pelli e le ossa venivano utilizzate per produrre vestiti e oggetti di uso quotidiano. Adesso passiamo a Suzu, l'orso, che è una tra le maschere tradizionali più diffuse, che presenta molteplici varianti. Le troviamo a Olassi, a Gairo, a Funi, a Sadeli, ad Aoustis. In Ogliastra, ricorda Roberta Carboni, Zurzu Ballabini è una maschera orrenda che rappresenta la natura selvaggia, che attacca chiunque gli si pari di fronte, così come l'inverno in passato aggrediva le comunità. È tenuto a freno da Is Omaduris, figure benigne che lo tengono in catene, e attraverso le percosse lo obbligano prima a seguire un ritmo regolare scandito dai campanacci che appunto portano sul dorso, poi lo uccidono. Il nome del personaggio deriva proprio dall'incitamento Ursu Ballabeni, ovvero Ursu Ballabene, come auspicio ad una natura che danzi al ritmo voluto dalla comunità, che sia prodiga di frutti, insomma, che rivolga le sue azioni, le sue attività, appunto, verso il bene e la ricchezza delle comunità e soprattutto verso l'abbondanza dei raccolti. La morte di Sursu, è invece il simbolo della fine dell'inverno. Dopo la morte iniziano i festeggiamenti nella comunità, interrotti solo da una repentina rinascita di Sursu. La rinascita serve a ricordare alla comunità il ciclo delle stagioni. Sursu, aggiunge Roberta Carboni, per l'anno è stato sconfitto, ma la vittoria non è permanente. L'anno successivo tornerà aggressivo come sempre. Secondo lo studioso originario di Nuoro, Massimo Pittau, scomparso qualche anno fa, questa antica usanza proviene direttamente dalla civiltà nuragica, l'usanza appunto del carnevale, ed è connessa alla pratica del geronticidio. Dolores Turchi, etnologo, abbiamo detto, originaria di Liena, invece fa risalire queste tradizioni a ciò che resta di un antico rito dionisiaco che rappresentava il sacrificio del dio stesso che moriva per poi risorgere all'inizio della stagione agricola. Ancora Pierina Moretti, altra studiosa della materia, ritiene che le manifestazioni carnevalesche ogliastrine rivelino rituali primitivi e le varie maschere rappresentino l'orso e i suoi giustizieri, Ursu, Perdiciones e Purdinaios, e siano elementi di un arcaico rituale agrario basato su eliminazione e rinnovamento, demoni della natura e della fecondità, distruzione delle forze malefiche e propiziazione della rinascita. Uguali motivi apotropaici, propiziatori, secondo la studiosa appunto Pierina Moretti, sono presenti in rituali agrari di alcune popolazioni balcaniche e idoli simili a Mamutones e Pedinciones erano usati da tribù congolesi. Seguendo il ragionamento della studiosa, sebbene l'orso non sia un animale appartenente alla fauna della Sardegna, si tratterebbe di un animale simbolo, frutto di reminiscenze delle popolazioni del Neolitico che giunsero nell'isola attraverso la Corsica. A Ortueri, ricorda Carboni, accanto a Sursu esiste la maschera de Is Sonagios, il cui nome deriva dai campanacci che si appendono al collo dei buoi e delle pecore. I Sonagios rappresentano un gregge e avanzano nelle strade del paese a passo cadenzato, agitando i campanacci, mentre Sursu, ricoperto di pelli scure, è la bestia che si agita e si dimena, aggredisce le persone e si arrampica sugli su case ed alberi. Ad Austici, invece, le maschere di Colongano, che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, pur essendo simili a tutte le altre maschere barbaricine, hanno una caratteristica fondamentale che le differenzia dalle altre. Sulle spalle, al posto dei tradizionali campanacci, portano delle ossa di animali che vengono scosse per produrre un suono sordo, meno forte di quello dei campanacci, ma di certo altrettanto affascinante, scrive Carboni, Roberta Carboni, la storica dell'arte di Cagliari. Il Carboni che cita poi anche il paesino dell'Oristanese Urattirso, dove Sursu indossa la pelle di un cinghiale, indossa la pelle di un cinghiale, un campanaccio e un pezzo di sughero sulla schiena. E viene percorso da Zosu Bardianos, uomini ricoperti di pelle di animale e il viso di color nero carbone. Un'altra variante della maschera di Sursu è quella che troviamo a Funi, ed è chiamato Ursu o Urso. Il carnevale a Funi ripropone la classica lotta primordiale del carnevale barbaricino. Sursu cerca di scappare, di liberarsi, arrampicandosi ovunque, su alberi, su balconi, mentre i Surbuttudos cercano di domarlo. Passando all'Udine, in piena Barbagia, il carnevale della località del comune, appunto vicino al lago di Gusana, ricorda Roberta Carboni, si svolge il mercoledì delle ceneri. Il protagonista indiscusso è un fantoccio con una maschera di legno, le cui fattezze appartengono ad un personaggio della comunità che durante l'anno si è distinto per un comportamento scorretto. Può anche essere un personaggio conosciuto che si è fatto notare per azioni poco nobili. Il fantoccio viene accompagnato ad un corteo funebre, ricorda ancora Carboni, costituito per la maggior parte da uomini travestiti da vedove con abiti tradizionali locali e il viso nero. Queste maschere prendono il nome di Zaspanzias, sarebbero le compagnie, e le fattezze del loro volto sono nascoste dietro ad una maschera di sughero che ugualmente rappresenta un politico oppure un personaggio del luogo. Il fantoccio viene deriso e sbeffeggiato, portato di casa in casa per richiedere una sorta di questua per il banchetto funebre. Vino, pane, dolci saranno parte integrante della libagione che si svolgerà appunto dopo il processo e la condanna a morte. Alla fine il fantoccio sarà anche bruciato in piazza, ma la maschera sarà salvata per essere utilizzata nel carnevale successivo. Una maschera importante in Sardegna nel carnevale appunto isolano è quella dei Scomponitori della Sartiglia di Oristano. È una maschera tra le più belle e originali, dalle fattezze androgine, quindi né donna né uomo, e i tratti delicati e compositi, molto diversa dalle maschere nere, dalle maschere del carnevale barbaricino, ricorda Roberta Carboni. Gesù Componitore è una figura enigmatica, capo della Sartiglia di Oristano. Viene considerato un semidio, indossa una maschera in terracotta, calzari in pelle, camicia bianca, un velo bianco sul capo e un cappello a cilindro nero. Dei Bois e dei Merdures abbiamo parlato nei giorni scorsi. Roberta Carboni ricorda che quello di Ottana è uno dei più noti, autentici e anche affascinanti carnevali della Sardegna. I suoi protagonisti sono appunto i Merdures, Suboe, la maschera taurina, che è ricoperto di campanacci e di pelle di pecora, e su Merdule, che è invece la maschera con fattezze umane, dalle sembianze umane. E poi c'è anche Zafira Zana, una figura enigmatica, inquietante, una figura femminile vestita di nero che ricorda il mito greco delle pare, che porta in mano il fuso con il filo, filo che si può tagliare appunto come metafora del fatto che la vita può finire se si lascia andare troppo alle feste e ai bagordi e non si tiene conto della spiritualità, della quotidianità e anche del fatto di essere ligi e devoti al Dio. Mamutones e Adores Mamoiada, probabilmente quello di Mamoiada, dice Roberta Carboni, il carnevale sardo più famoso, conosciuto ed apprezzato anche al di fuori dell'isola, anche in relazione alla tipica maschera del Mamutones, riprodotta in innumerevoli versioni e più frequentemente commercializzata. In primo piano è la lotta per la sopravvivenza, incarnata dal ciclo delle stagioni e dalla dicotomia tra buio e luce, tra bene e male, animale e uomo. Ad incarnare questa alternanza sono i Mamutones e gli Adores, continua Roberta Carboni, la storica dell'arte. I primi indossano maschere di legno dipinte di nero, pelle e ovine, e portano pesanti campanacci sulla schiena che agitano al ritmo di una danza tribale. Rappresentano forse la bestialità, l'istinto, la natura selvaggia da domesticare. Ad oggi invece derivano il loro nome dalla fune jazoka con cui tengono a freno i mamutones e che utilizzano come una sorta di lasso per prendere le donne tra la folla, come augurio di fortuna e fertilità per l'anno agricolo. Seguendo nel giro tra i carnevali dell'isola, accompagnati dalle note e dalle ricerche storiche di Roberta Carboni, storica dell'arte, e passiamo a Bosa, al carnevale appunto Bosinco, cosiddetto. È la giornata più importante del carnevale di Bosa, il Martedì Grasso, nel quale sfilano is agitadoras, figure molto simili alle prefiche romane, vestite completamente a lutto, che piangono la morte di Giulzi, re Giorgio, il fantoccio da bruciare, creando un particolare effetto sonoro e facendo riecheggiare i loro lamenti per tutto il paese. Giulzi era figurato da un bambolotto, spesso smembrato, portato in braccio o su una carriola. Gli spettatori sono coinvolti nella sfilata. Infatti, le agitadoras chiedono al pubblico un tichirigheddu de latte, un goccio di latte per il neonato Giulzi, abbandonato dalla madre distratta dalla festa. Le agitadoras importunano le donne del pubblico, cercando di palparne il seno per il latte da dare al neonato. Al tramonto del sole si assiste ad un cambio di scena. Le maschere delle agitadoras scompaiono per lasciare il posto alle maschere in bianco, ovvero le anime del carnevale che sta finendo. Le maschere che sfilano nella notte sono caratterizzate da un lenzuolo bianco e da una federa bianca che funge da cappuccio. Hanno il viso annerito dalla cenere del sughero bruciato e tengono in mano un cestino di vimeri. Passando all'Oristanese, a Neu-Neli, qui la maschera tipica è Soscorriolos. La figura tipica del carnevale di Neu-Neli, appunto quella del Scorriolos, ricorda Roberta Carboni, che sono stati riscoperti qualche anno fa grazie ad una ricerca etnografica sulla base di alcuni documenti del 1700. Per le vesti vengono utilizzate pelli di pecora o capra, come da tradizione, il copricapo è di sughero e porta delle corna di daino o cervo. Non sono presenti campanacci, ma anche in questo caso ossa di animali che vengono fatte suonare al ritmo di una danza tribale. La maschera a gatto di Sarule, la maschera più importante del carnevale di Sarule, ricorda Roberta Carboni, appunto questa maschera a gatto, descritta anche da Grazia Deledda nel romanzo Gli Asportulu, quando appunto i giovani della famiglia Porturu uscirono per festeggiare il carnevale nelle vie di Nuoro e alcuni di loro vestivano a gatto. La maschera indossa le due gonne del costume tradizionale al rovescio, una copertina bianca fermata da una fascia rossa sulla testa e il caratteristico velo nero a coprire il viso. Il portare le gonne al rovescio serviva anticamente a garantire l'anonimato delle maschere, appunto delle persone che si erano mascherate. Sui turpos di Rotelli, Roberta Carboni ricorda che sono le maschere tipiche del carnevale, appunto della località nuorese, del Nuorese. La loro riscoperta è recente e si deve all'etnologo Raffaello Marchi, che nel 1978 intraprese delle ricerche che hanno portato alla conoscenza di un'altra maschera legata al carnevale barbaricino. Hanno il viso dipinto di nero, con gli occhi coperti dal cappuccio di un lungo pastrano di orbacce, detto giugabbano. La parola turpo significa cieco, e sosturpo si aggirano per il paese con il volto annerito dalla cenere di sughero che è stato bruciato durante la vestizione. Sopra il cappotto indossano delle grosse funi o una cinta di pelle da cui pendono campanelle bronze e campanacci detti picarolos, brunzos e tintinnos. Appesa alla cinta dei pantaloni portano una zucca piena di vino e un bicchiere ricavato da un corno di bue. Solitamente avanzano a gruppi di tre, due avanti abbracciati nell'intento di trainare un arattro di legno a simboleggiare i buoi aggiogati e condotti dal terzo, il pastore. Oltre questo trio è possibile vedere anche il turposo seminatore che sparge crusca come segno di buona fortuna e anche il turpos maniscalco che segue la mandria e mima la ferrata di qualche bue. La mandria dei turpos procede in maniera ordinata, fino alla piazza principale del paese di Rutili, ricorda Roberta Carboni, dove è possibile assistere ad un trio di turpos che carica una persona prescelta del pubblico a cui verrà offerto del vino. E la stessa persona che è stata catturata dai turpos non verrà liberata fino a quando non contraccambierà l'invito. Chiudiamo questa puntata dedicata ancora una volta al Carnevale della Sardegna, alle sue figure, nascoste in piena vista le maschere della tradizione sarda. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.